Controlli lo stream. Bene, buonasera di nuovo a tutti. Io vi do il benvenuto a questa seduta del Consiglio Comunale di San Cesareo sul Panaro. Come sempre, prima di iniziare i lavori, la parola alla dottoressa Galletti per la procedura di appello. Prego, dottoressa, buonasera. Presente.
Buonasera a voi. Zuffi, Formentini,
Presente.
Venturelli,
Presente.
Fabbri,
Presente.
Reu,
Presente.
Melli, Cappelli,
Dottoressa,
assente.
assente, sì.
Cappelli,
Assente anche Cappelli.
Romagnoli.
Presente.
Bergonzini, Piccinini,
Presente. Presente.
Soli.
Ti vado che poi
Soli.
vengo a collegarsi, comunque c'è, no?
C'è, lo vedo.
Presente.
Bene. Perfetto, Rosi. Rosi non la sento. Non la sento. La vedo, ma non la sento.
Luciano, non si sente l'audio, prova a modificare le impostazioni. Però insomma, segniamolo presente che c'è
No,
intanto, non c'è problema. Presente.
certo, senza dubbio, ma ci siamo. Zanoli. Bene. Per me sono presenti 11 consiglieri.
Bene, sono collegati e presenti alla seduta anche gli assessori Biondi e Brighetti. Per completezza, io prima di iniziare la seduta, do un'informazione al Consiglio. Dovrebbe, visto che è un tema che abbiamo toccato, su cui mi avevate chiesto qualche aggiornamento, nelle prossime giorni, nelle prossime settimane dovrebbe prendere servizio il nuovo segretario comunale che è stato individuato dall'ente capofila della convenzione, che è il Comune di Castelfranco Emilia, che sta espletando le ultime procedure e quindi dovrebbe ricoprirsi questo ruolo a partire già dal mese di dicembre. Lo dico perché potrebbe, ma usiamo il condizionale d'obbligo, essere l'ultima seduta in cui abbiamo la dottoressa Galletti come vice segretario facente funzioni, quindi mi sento a nome mio di tutto il Consiglio di ringraziarla per l'apporto che ci ha dato in questi mesi di copertura, che sono stati anche lunghi, quindi non è stata una copertura breve, insomma, quindi grazie davvero per la pazienza anche di averci supportato. Speriamo che il nuovo segretario, che tutto si risolva, stiamo chiudendo le ultime questioni in questi giorni, dovrebbe essere una questione imminente. La prossima seduta o eventualmente alla prossima capigruppo, perché a dicembre dovremmo probabilmente fare una capigruppo, insomma, cercherò di fare in modo anche di presentarvelo, così insomma avete e sapete anche dare un volto al nostro nuovo segretario comunale. Passo speditamente al nostro ordine del giorno. Il primo punto è la variazione al bilancio di previsione 22-24. Questo è l'ulteriore, dopo quello che abbiamo visto 10 giorni fa, procedure di assestamento. Diciamo che quest'anno l'assestamento l'abbiamo un po' diviso in due, fra il Consiglio del 10 e quello odierno. In termini di movimentazione di bilancio, anche qui ci sono delle voci poco significative, perché ripeto, e scusatemi quello che già dissi in occasione della variazione del 10 di novembre, cioè che in questa parte d'anno si coglie l'occasione per andare a operare gli ultimi aggiustamenti anche di minima per non lasciare delle poste in evaso, per andare insomma a fare quella canonica pulizia del bilancio. Ciò non toglie che qualche elemento comunque significativo e politico mi sento in dovere di illustrarlo, dando ovviamente per letta la relazione che ha fatto il responsabile finanziario, che già mette in evidenza comunque quella che è l'impostazione. Lui diceva un assestamento di bilancio che vede alcune movimentazioni su cui secondo me sono meritevoli due parole. La prima, per quasi 250.000 euro, e questo è l'elemento quantificativo secondo me importante. Trovate una posta di entrate spesa in diminuzione, quindi una minore entrata, una minore spesa, in realtà è una movimentazione a saldo zero ed è una movimentazione che toglie dall'annualità 22 per riportarla sul 2023 quasi tutte le spese che il PNRR Missione 1 ha messo e ha concesso al Comune di San Cesario. Sono tutte le missioni, direi dalla 1.1 alla 1.5 se non sbaglio, l'abilitazione al cloud, l'APO, la servizi di cittadinanza digitale e anche la parte per tutta il rinnovo dell'architettura di cyber security. Queste sono risorse che andranno spese nel 23, quindi l'operazione che andiamo a fare oggi è a togliere dall'annualità 2022 per metterle sull'annualità 23. Il motivo è stato che c'è stato un chiarimento e diversi anche dibattiti tra i diversi livelli di governo sulla titolarità di queste risorse, perché sapete che il PNRR, o meglio i ministeri che erogano le risorse, non riconoscono o comunque non hanno dato e valorizzato l'Unione dei Comuni come elemento, come ente di secondo livello in grado di fare funzione degli enti territoriali per la messa a terra delle risorse del PNRR, e questo ha generato delle situazioni ambivalenti come nel caso dell'Unione del Sorbara, dove le risorse sono assegnate ai comuni, ai sei comuni, ma il servizio è di fatto gestito dall'ente di secondo livello perché è una funzione associata. Ci sono state diverse interlocuzioni, insomma queste hanno allungato i tempi e verranno messe a terra adesso che è stato chiarito il quadro normativo nei primi mesi del 2023. Con queste risorse andremo a realizzare quello che è previsto in realtà dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto riguarda la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Sono bandi che assegnano dei voucher, non sono progetti che hanno fatto nel nostro comune e negli altri enti, sono risorse assegnate, passatemi il termine, a forfè, usando un termine improprio però credo chiaro, dove sulla base della dimensione dell'ente, del numero di servizi che si vogliono digitalizzare, c'è una cifra fissa che viene corrisposta ai comuni, non solo al nostro ma a tutti i comuni d'Italia. Le procedure che saranno in particolar modo messe in campo saranno la digitalizzazione di alcuni processi, come la parte ad esempio dei demografici o tutto quello che è l'interfaccia con una parte documentale che può essere utile per il cittadino in termini di accesso da remoto. C'è un corposo quadro di risorse che non si vedrà lato cittadino ma che sono importanti per la pubblica amministrazione, come dicevo prima, per la sicurezza informatica e dalla migrazione sul cloud, cioè andremo a trasferire larga parte sia dei nostri server che in parte anche dei software su i cloud certificati che il piano ha indicato come strutture in grado di ospitare tra virgolette le architetture informatiche della pubblica amministrazione. E c'è un grande investimento, questo è interessante anche dal lato cittadino, per quanto riguarda PagoPA e APO. La promozione di PagoPA, la nostra unione, parlo a nome anche degli altri 5 comuni perché eravamo allineati avendo il servizio associato, gestito questo procedimento già nei mesi scorsi. Per PagoPA non abbiamo applicato perché noi abbiamo già aderito e fatto tutta l'adesione e il collegamento fra PagoPA e la parte principale dei software che noi abbiamo nella gestione dei nostri servizi. C'è tutta invece una parte legata al potenziamento dell'APO con una moltiplicazione delle parti anche del Comune di San Cesare sull'APO e soprattutto una gestione informatica che permetterà un'interfaccia molto più costante con l'APO, sia in termini di notificazioni dall'ente al cittadino attraverso l'app, sia nella parte di comunicazione dal cittadino verso il comune. Comunque questo sarà, scusate se ho un po' divagato, ma ci tenevo insomma a dire anche più o meno qual è l'orizzonte di spesa di queste risorse. Nella parte, comunque nei primi mesi del prossimo anno vedremo più nel dettaglio quali saranno gli interventi oggetto di finanziamento quando poi cominceranno a essere attuati. Vado veloce su alcune altre voci interessanti. abbiamo un aumento ulteriore delle sanzioni del codice della strada per 30.000 euro, di cui una parte cospicua, quasi un terzo, viene accantonato a fondo crediti di dubbia esigibilità. Sappiamo che le parti della delle sanzioni del codice della strada hanno un tasso di insoluto abbastanza elevato, quindi insomma cautelativamente viene sempre messo accantonato una quota a fondo crediti abbastanza consistente. Un'altra parte, per quanto riguarda le quote, viene utilizzata per alcune certificazioni energetiche che abbiamo deciso di fare sui due plessi scolastici dell'asilo nido della scuola materna Sedicelli, perché intendiamo partecipare a un bando del Ministero volto all'efficientamento energetico, delle strutture pubbliche, un periodo particolarmente caldo sotto questo profilo, e per fare questo serve una valutazione preventiva che è chiaramente onerosa, perché bisogna dichiarare la propria classe energetica e fare una sorta di previsione sull'impatto delle opere che si intendono candidare, quindi insomma abbiamo bisogno di dare queste due prestazioni di servizio per un totale di circa 5.000 euro, ma è una spesa che confidiamo essere investita, perché insomma l'occasione del Ministero è interessante, come tante altre volte. I bandi sono per loro natura aleatorie, però abbiamo visto che poi a forza di provare si porta comunque a casa delle risorse. Per la parte corrente direi che non ci sono altre situazioni particolari, c'è un trasferimento ulteriore, questa è un po' una quota residua rispetto alla parte che rimaneva dall'aggiustamento dei vari capitoli, per circa 20.000 euro abbiamo scelto di trasferirla all'Unione, in particolar modo alla parte dei servizi sociali. Lo abbiamo fatto un po' per rimpinguare alcuni capitoli di spesa relativamente a emergenze che possono essere in corso nel mese di dicembre. Sappiamo tutti che già la situazione di marginalità erano comunque abbastanza presenti, il tema del caro energia chiaramente ci mette ancora più in allerta rispetto a prima, perché rischia di portare sotto la linea di povertà o comunque in zona povertà anche delle situazioni che magari prima non lo erano. Quindi abbiamo ritenuto di fare questa scelta. 20.000 euro non sono pochi, ma non sono tanti, ma non sono neanche pochissimi. Qualora non dovessero essere perfezionati sull'anno di riferimento 2022, saranno destinati ad avanzo vincolato, ci ritroveremo con la possibilità di applicare nel 2023, dove sicuramente ci sarà bisogno di una tenuta dal punto di vista dei servizi sociali. Quindi credo che sia una posta importante e una scelta comunque corretta che il Consiglio deciderà di fare nel caso. Questa era la parte corrente, come vedete poca roba, perché avevamo già movimentato abbastanza il bilancio un paio di settimane fa. Andiamo invece a operare alcune movimentazioni importanti per quanto riguarda la parte investimenti, che nel Consiglio scorso non era stata toccata. Vi do anche qua qualche elemento utile di valutazione. Abbiamo ridotto di 15.000 euro il trasferimento all'Unione per la parte investimenti dei servizi informatici, perché avevamo dei residui e siamo andati ad applicare per coprire questa spesa. Abbiamo applicato avanzo vincolato di parte investimenti, sempre con generato nel corso degli anni per la quota più o meno corrispondente, quindi abbiamo ridotto il trasferimento del Comune all'Unione in questo caso. C'è poi una movimentazione importante che direi sia la parte più importante di questo bilancio, e voglio raccontarla in maniera chiara. Abbiamo fatto la scelta di applicare a questo bilancio due elementi che avevamo a rendiconto, che sono l'avanzo vincolato di parte investimenti e la parte di avanzo vincolato da oneri di urbanizzazione. Erano due quote che residuavano rispetto al nostro avanzo libero, che non è stato quasi toccato quest'anno, proprio per scelta nostra, per avere un corpo di risorse a valere sul 2023. Queste due quote, che cubano in totale 95.000 euro, possono finanziare opere che sono legate fra quelle che sono finanziabili con gli oneri di urbanizzazione, quindi non sono spendibili in tutti i modi, ma noi intendiamo procedere a provare a creare le condizioni per realizzare un'infrastruttura di mobilità dolce, cioè un sottopasso ciclopedonale, in particolar modo in quella che oggi è la zona di Via Parolaro. Via Parolaro è la strada stretta che dalle zone scuole va a Piumazzo, parallela alla strada principale. Questa è una strada, spiego un po' le ragioni per cui portiamo in discussione al Consiglio questa scelta di bilancio. La nostra proposta è quella di stanziare questi 95.000 euro per realizzare oggi un sottopasso in quella zona, perché Via Parolaro avrà, come previsto sarà ovviamente tagliata poco fuori dall'abitato, dalla circonvallazione. Il progetto della circonvallazione prevede la realizzazione, per la parte che rimane ovviamente esterna all'anello dell'infrastruttura, prevede un sottostrada di collegamento con la rotonda che sarà realizzata in direzione verso Piumazzo per il deflusso dei mezzi e delle macchine in particolare. È evidente, come voi sapete molto bene, che Via Parolaro però è una strada anche di fruizione, come dicevo, di mobilità dolce, è molto frequentata da pedoni in particolare, da ciclisti, e riteniamo che la realizzazione di un sottopasso sia oggi indispensabile per continuare a garantire che la strada venga fruita anche domani per passeggiate o altre, come dire, momenti di svago, visto che è effettivamente molto frequentata, mentre riteniamo che la non realizzazione di questo sottopasso possa sostanzialmente, dovendo obbligare i pedoni un domani a fare un giro molto lungo e passare peraltro in fregio alla rotonda in una zona anche meno sicura, possa disincentivare molto questa fruizione. E siccome il paesaggio lì è bello e credo che sia una funzione che vada salvaguardata, abbiamo fatto la scelta di andare a finanziarlo, perché adesso è abbastanza intuitivo il perché adesso e perché con avanzo, perché la strada verrà fatta nelle prossimi mesi e quindi il sottopasso o si fa adesso o non si fa mai più. Quindi abbiamo provato a interloquire con la provincia per cercare di capire qual era la situazione, vedendo che la necessità di intervenire, insomma, abbiamo ritenuto di portare questa proposta in variazione al Consiglio Comunale. Proseguo su alcuni valori, ci sono due valori che sono, uno in particolare, anche qua spostamenti a saldo zero, in particolar modo trovate 453.000 euro che escono dal bilancio sia in entrata che in spesa, è la quantificazione al momento provvisoria, ma che avevamo già messo a bilancio un anno fa, delle opere compensative ed attività estrattive, in particolar modo la quota che avevamo allora riservato alla realizzazione della parte dei due tronconi centrali della ciclabile verso Alto Là. La necessità oggi è di contabilizzare comunque le opere, anche se non sono realizzate dal comune a bilancio, e la vediamo transitare sul 2023, perché è evidente che nel 2022 non ci sono ad oggi le condizioni per avere l'opera fatta e finita. Sempre da una movimentazione importante, poi direi di avere concluso con questa relazione, abbiamo a ridurre di 46.000 euro complessivo la quota di oneri da attività estrattiva, riportandola a un valore di poco superiore ai 50.000 euro che era la previsione iniziale, perché c'è stato negli ultimi mesi un rallentamento dopo che si pensava che potesse introitare delle somme superiori, insomma abbiamo visto che l'attività di fatto ormai è residuale e quindi abbiamo operato questo valore che va a ricalcare sostanzialmente quello che oggi è lo scavato al 30 di ottobre circa come ultimo dato consolidato. Ultimissima notizia, questo è il consiglio perché è un tema che abbiamo toccato, anche qua una movimentazione in entrata e in uscita saldo zero, 28.000 euro, abbiamo dovuto reintroduttare a bilancio le risorse che abbiamo stanziato un anno fa per l'acquisto del nuovo mezzo della polizia locale. Noi avevamo impegnato le risorse presso una concessionaria nella quale avevamo individuato il mezzo adatto al nostro comando, purtroppo dopo mesi e mesi di attesa e di solleciti la concessionaria ci ha detto che il mezzo che avevamo prenotato e di fatto già anche pagato non è più disponibile, quindi abbiamo come dire, richiesto indietro ovviamente le somme, sperando di poterne introitare anche qualcuno in più, perché chiaramente non è un comportamento lesivo dei diritti che noi avevamo acquisito, poi vediamo, e automaticamente le riapplichiamo al bilancio perché abbiamo contemporaneamente trovato un'altra soluzione, quindi ripartiamo. Purtroppo abbiamo perso un anno, ma non è stata colpa nostra, e abbiamo ritrovato un'altra soluzione più o meno dello stesso prezzo, più o meno delle stesse caratteristiche per un furgone simile, e quindi quei 28.000 euro li rigiriamo in spesa per procedere entro l'anno all'acquisto del nuovo mezzo. Io direi di avere concluso la relazione sulla parte di delle movimentazioni principali. Prima di darvi la parola per il dibattito, ci tenevo a, siccome questo è l'assestamento di bilancio, a darvi qualche altro numero a noi e a chi ci ascolta, perché insomma credo che essendo questa l'ultima variazione dell'anno sia interessante anche dare qualche somma. Quest'anno è stato un anno su cui chiaramente la parte del caro energia, diciamolo così, l'ha fatta da padrone in termini di conti pubblici. Fortunatamente c'è stato l'opportunità di fare ricorso da parte dei governi, perché sono direi stati entrambi i governi che hanno elargito qualche risorsa a copertura dei maggiori costi sostenuti dai comuni. Ho provato a fare due calcoli che credo sia di interesse per il Consiglio. Allora, dunque, noi avevamo, andiamo ad assestare questo bilancio con una quota di spese del nostro conto energia, che comprende sia l'energia elettrica sia il gas, quindi le bollette, passatemi il termine chiaro, dei nostri edifici pubblici di tutti i tipi, per un totale complessivo di 350.000 euro quest'anno. Avevamo una previsione a bilancio di 191.000 euro, e quindi uno sbilancio totale di 159.000 euro che abbiamo stanziato. È interessante quanto eravamo, mi sono preso il disturbo di valorizzare quello che era il valore di spesa nel 2019, quindi pre-Covid, noi spendevamo 211.000 euro. Quest'anno abbiamo messo a bilancio, ed era una quota realistica sulla base dei costi che le forniture avevano, era di 191.000 euro, vuol dire che noi avevamo e riuscivamo a gestire i nostri impianti spendendo 20.000 euro in meno rispetto a tre anni prima, grazie agli investimenti nei fotovoltaici, grazie al relamping che abbiamo fatto in quasi tutte le strutture e grazie agli interventi che abbiamo fatto di efficientamento energetico. Dai 191 previsti siamo andati a 350 complessivi. Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, quest'anno assestiamo il bilancio 2022 a una spesa di 417.000 euro. La previsione a inizio anno era di 218.000 euro, per un delta totale di 199.000 euro, praticamente 200.000. Anche qui ho preso il dato 2019. Il dato 2019 era a bilancio 221.000 euro, quindi 3.000 euro più alto rispetto al previsionale 22. Anche qui una quota che è rimasta, diciamo, con una leggerissima diminuzione, dove però abbiamo realizzato almeno 50 nuovi punti luce e sostituito tutta la pubblica illuminazione con l'illuminazione performante a LED, facendo risparmiare 3.000 euro alla collettività di San Cesario. Dal valore 2018, del 218 previsti, siamo andati a 417, come dicevo, per 199.000 euro in più, e andiamo, il totale delle due voci di incremento totale per l'utenza del nostro comune è stato di 358.000 euro, che è il 10% sostanzialmente del bilancio. Fortunatamente sono stati altrettanta quantificazione il trasferimento complessivo delle quattro tranche che i governi ci hanno dato è stato di 112.600 euro, competenza 22, e poi dopo consentitemi una chiosa sul 23, a cui abbiamo aggiunto il fondo funzioni fondamentali, che a metà dell'anno, se ricordate, è stato liberato dai vincoli di spesa legati alla ripartenza Covid per poter essere dirottato a copertura del costo energia. Noi avevamo ancora una quota di 221.000 euro, l'abbiamo applicata tutta, e quindi diciamo la copertura extra che abbiamo messo a bilancio è stata di 333.000 euro. Di questi è rimasta però una quota di 25.000 euro complessivo di caro energia che è stato finanziato dalla fiscalità generale e comunque dal bilancio dell'ente. È chiaro che lo vedremo presto su queste tematiche, credo siano valori interessanti e credo diano anche la misura della preoccupazione che c'è e che non ha solo il sindaco di San Cesareo ma tutti i sindaci d'Italia rispetto al bilancio di previsione 2023-2025 che tutti stiamo provando ad assemblare e sul quale non esistono certezze. L'ANCI ha chiesto al governo almeno 1 miliardo di euro per coprire il disavanzo del caro energia degli enti locali, salvo ovviamente che i valori ritornino a quelli prebellici, ma non ci crede più o meno nessuno. E questo sarà un elemento che sarà centrale nelle politiche di governo dei nostri comuni. Credo, questa è una notizia che sarebbe senz'altro positiva, che la bozza della legge di bilancio contenga almeno un aiuto per il primo trimestre, questo sarebbe una piccola boccata di ossigeno e chiaramente non è sufficiente a farci stare tranquilli per tutta questa parte. Chiudo dicendo e ricordando due valori comunque molto importanti secondo me, le due quote di finanziamento che noi andiamo a fare, che tradizionalmente che noi utilizziamo per il finanziamento dei nostri investimenti, che sono le concessioni, i cosiddetti oneri di urbanizzazione, concessioni edilizie e gli oneri di attività estrattiva, nel 2022 si chiudono per quanto riguarda le concessioni edilizie a 216.000 euro e per quanto riguarda gli oneri di attività estrattiva a 53.000. È evidente che gli oneri di attività estrattiva saranno destinati a tornare a zero, la onere di urbanizzazioni sono legati a comparti, ma il solco tracciato dalla legge 24 è quello di ridurre sempre più possibile come dire, la parte del consumo di suolo e in generale di comparti urbanizzativi importanti, e credo anche giustamente, e quindi sono due voci che sono destinate a contrarsi ulteriormente negli anni, salvo recuperi che però non sono infiniti, e questo chiaramente pone un altro elemento di riflessione su cui secondo me credo sia interessante per il Consiglio, pone un problema importante di finanziamento rispetto alle opere pubbliche, perché oltre a essere e necessitare il nostro territorio di opere pubbliche, noi abbiamo dovuto fronteggiare il caro materiali che, come sapete, ha causato e sta causando grandi disagi alle pubbliche amministrazioni. Parliamo di bandi con valori pubblicati da primo semestre ai quali oggi non si presentano le aziende perché è impossibile rientrare e stare all'interno del quadro di questi appalti, e dobbiamo fronteggiare oggi un'inflazione che è al 10%. Questo è più o meno su tutto, dai beni di prima necessità alla parte di funzionamento. Scusate la coda, ma credo e spero di aver dato dei valori interessanti su cui magari naturalmente il Consiglio può tornare a esprimersi a prescindere dalla variazione. Sono comunque anche elementi, spero, utili nella discussione di bilancio che andremo a fare. Ho concluso, apro la discussione e cedo la parola a chi vuole intervenire. Chi vuole fare un intervento? Rosy, prego. Non sentiamo, prova a riuscire a rientrare in seduta, se mai. Altri intanto, mentre recuperiamo il consigliere?
Sì, volevo fare alcune domande.
Piccinini, prego.
Sì, io parto dalla relazione del responsabile finanziario, insomma, del settore. Guardavo il fondo crediti di visibilità, c'è questa tabella che è sempre molto interessante, dove ci sono le percentuali di mancato a casso, che io vorrei tradurre in incasso, se non mi sbaglio, cioè c'è le percentuali di mancato in incasso. Ora, per quanto riguarda il recupero regione IMU, io vedo una percentuale di mancato incasso del 58,46%. Che cosa significa? L'avevo già chiesto, ma mi piacerebbe tornare a sentirlo dire. che il 58,46%, quindi quasi il 60% dell'IMU non viene riscosso dal comune, c'è un 60%, no, infatti ti devo spiegare questo, che cos'è questa percentuale, mancato incasso 58,46. Intanto chiedo questo, poi dopo ci avrò delle altre domande.
Altri?
Sente?
Sì, Rosi, prego.
Non so, però io mi sono un po' perso. Chiedevo un chiarimento per quello che riguarda il cavalcavia di Via Parolaro. Stiamo parlando di quello che si vede già sotto la rampa o un altro cavalcavia, cioè un sottopasso ancora? E riguardo a questo chiedevo, se è quello che già si vede, non era già ricompreso nelle spese finanziate da società autostrade, questo nel progetto iniziale si era già parlato di un ciclo pedonale, se ben ricordo. L'altra cosa che chiedevo è un chiarimento, perché forse questo mi è sfuggito, l'utilizzo riguardo agli oneri di urbanizzazione per la rimodulazione delle spese, vedo i 50.000 euro per la manutenzione straordinaria di Villa Sorra. Quindi, quando abbiamo, cioè è una delibera di giunta, l'abbiamo già prevista.
Dopo ci torno sopra, mi sono dimenticato di citarlo, grazie.
Niente, è finito allora.
Grazie consigliere Rosi, altri? Allora, parto, se non c'è nessuno che vuole intervenire, parto dalle domande. Allora, per quanto riguarda la quota di insoluto, scusate, recupero un attimo velocemente il documento e intanto rispondo alle altre domande, provo a fare due cose insieme. Allora, parto dalle domande di Rosi. Via Parolaro, non mi risulta che ci sia già il sottopasso, altrimenti non lo avremmo finanziato, dico un'ovvietà. L'unico sottopasso che a me risulta è esserci è quello lungo via Solimei, che è il prolungamento della vecchia via Ghiarelle, che è il sottopasso Solimei che collega la vecchia strada che porta alla vecchia cava Solimei, che sarà, spero di non essere smentito dai fatti, a breve anche il tratto di collegamento per la ciclabile che era prevista nel piano di recupero della Solimei 1. Ed è la parte che va verso Castelfranco. Via Parolaro è invece la strada stretta che va verso Piumazzo e su cui oggi non è previsto un sottopasso, almeno che nel progetto non è previsto il sottopasso. Io non sono stato recentemente a vedere il cantiere, quindi non credo ci sia ancora e ci possa essere ancora, se non con la provincia, ne abbiamo iniziato a parlare qualche mese fa ovviamente, perché non saremmo arrivati qui oggi altrimenti, e abbiamo chiesto loro intanto di lavorare per predisporre come dire, la parte sia di utenze che di allacciamenti, in modo tale da poter realizzare questa infrastruttura. Non era previsto e, come dicevo, era una di quelle opere che avrebbe potuto concorrere ad essere finanziata tra le opere accessorie o eventualmente con ribasso d'asta. Evidentemente i tempi non sono quelli consoni per questo tipo di operazione, perché va realizzato adesso, altrimenti dopo ci fanno la circonvallazione sopra. Quindi abbiamo ritenuto di finanziarlo noi, di realizzarlo noi, e non era appunto previsto dalla parte di progetto. Via Parolaro dal progetto veniva interrotta, la parte che sta all'interno dell'anello rimaneva collegata con l'attuale strada che esce dove c'è l'albero sull'incrocio, mentre la parte sopra, come dicevo, verrà realizzato un sottostrada che si mette come braccio nella rotonda verso Spilamberto. Chiedo invece a Piccinini se cortesemente mi dice la pagina, così recupero velocemente mentre vi racconto di Villa Sorra. Allora, ringrazio il consigliere per l'imbeccata, perché era una...
No, ma vuoi sapere la pagina?
Sì, grazie.
Allora, non c'è la pagina. Comunque la relazione del responsabile finanziario.
Ok.
1, 2, 3, pagina 4. La penultima pagina.
No, sì, ok, ho trovato.
Okay.
Parto comunque da Villa Sorra, poi vado sul fondo. Allora, Villa Sorra, dicevo, grazie per... Era una di quelle voci che mi ero segnato su cui fare la relazione, ma poi avevo dimenticato. Allora, in questa variazione noi andiamo a prevedere un trasferimento per Villa Sorra al comune di Castelfranco per una quota complessiva di, voglio essere preciso, 64.500 euro, una quota che è sostanzialmente i due terzi di un impegno che le amministrazioni precedenti di Castelfranco e di San Cesario si era preso, credo nel 2014-15 o 16, giù di lì, quando fu stanziate le prime risorse per l'attivazione del prima parte di recupero di Villa Sorra. Non chiedetemi a memoria che cosa finanziarono questi interventi. La quota a carico allora del comune di San Cesario era di 90.000 euro, che era la ripartizione sulla base del 7% di quota di possesso che il nostro comune ha nel complesso di Villa Sorra, e sono maturate già un paio d'anni che il comune di Castelfranco giustamente ci ha chiesto di onorare l'impegno. Gli anni scorsi avevo un po' provato a allungare, buttare la palla avanti, come si suol dire, e poi giustamente un impegno che va onorato. In questa variazione, avendo delle quote ancora finanziabili con gli oneri di urbanizzazione, se chiaramente entreranno, perché rimane, abbiamo scelto di mettere questa quota chiedendo al Comune di Castelfranco di poter spalmare 90.000 euro su almeno 3 annualità. Poi se riusciremo a dargli una quota consistente meglio, perché vuol dire che ridurremo la quota del prossimo anno, però questo è un pochino l'impegno. Rispetto invece alla domanda di Piccinini, la quota di mancato incasso rispetto alla parte del fondo credito di sviluppo e esigibilità, come dice la relazione, è computata alla parte alla precedente variazione di bilancio, e quindi non contiene, per quanto riguarda l'IMU, tutta la parte che è come dire, scusa, la domanda era sul recupero evasione.
Io ti chiedevo, guardando questa tabella, che ce l'hai la tabella adesso?
Sì, l'ho trovata, grazie.
Perfetto. Qui c'è IMU recupero evasione, cioè 58,46%, quasi un 60%, mancato incasso. Cosa vuol dire? Che di tutta la cifra, la cifra dal pagamento dell'IMU, okay, si è incassato, cioè il 60% non è stato incassato, la metto così.
Allora, questo non è faccio un chiarimento, questa non è l'IMU ordinaria.
L'IMU è?
È l'IMU da recupero evasione, cioè il totale di non quello che è di competenza dell'anno, ma quello che è di competenza del quinquennio precedente, che il nostro ufficio nell'anno 2022 mette a, tra virgolette, a bilancio, perché sono gli avvisi di accertamento che vengono emessi per il tributo non pagato fino a 5 anni precedenti. Quindi 520.000 è la quota di previsione di emissione di avvisi di accertamento nel 22 fatti a valere sull'IMU degli anni precedenti. Quindi non c'entra niente con il 1.650.000 circa, che è l'IMU ordinaria anno che noi abbiamo a bilancio.
No, su questo zero. Okay.
No, beh, lo davo per scontato, ma lo specifico prima per me e poi per tutto il Consiglio. La quota ad oggi di incasso, cioè la sua separazione, è di mancato incasso è quasi il 70%, ma è una quota fisiologica, nel senso che essendo recupero di anni precedenti, cioè l'emissione dell'accertamento e l'iscrizione in bilancio, dopodiché si avvia la parte di recupero che tendenzialmente non si verifica in tempi brevi, perché il contribuente riceve, ha 60 giorni o quelli che sono per perfezionare il pagamento, c'è spesso delle parti di interrelazioni, per non dire di contenzioso, rispetto alle quote che vengono messe, e quindi nell'anno di fatto in cui vengono emessi gli avvisi di accertamento, il tasso di copertura non è mai altissimo altissimo. C'è qualcuno che ha ricevuto l'avviso, paga direttamente, c'è qualcuno che paga comunque tardivamente, c'è anche una quota, perché questo è corretto dirlo, di mancato incasso, nel senso che qua dentro c'è anche, vi faccio un esempio di una fattispecie che capita spesso, l'emissione di avvisi di accertamento per mancato pagamento da parte di, ad esempio, aziende che sono in fallimento o altri come dire, contribuenti che sono insolventi, che entrano nell'accertato ma che difficilmente vengono ripagati se non nelle procedure fallimentari che vengono avanti. Quindi è un dato di recupero evasione che ci può stare in corso d'anno, anche perché l'anno non è finito, magari andare a fine anno si alza, e soprattutto parte dei pagamenti potranno comunque perfezionarsi negli anni successivi, tant'è che poi a rendiconto viene costantemente ricalcolata la quota di questa quota fino al raggiungimento. Bisognerebbe guardare, per avere un dato reale, il trend tendenziale degli ultimi 5 anni, lì si potrebbe avere qualcosa in più. Spero di aver chiarito su tutti e 3 quesiti. Ridò la parola ai consiglieri per i vostri interventi, ulteriori domande o dichiarazioni. Prego. Rosi.
Chiedo scusa se insisto. Allora, andando sulla strada di verso Piumazzo, dove adesso c'è la rotonda asfaltata, allora, da una parte si va sul cavalcavia, di fianco c'è una strada che va a finire sotto c'è un sottopassaggio, c'è un sottopasso lì, ed è asfaltato. Quindi io mi ricordo che quando chiesi, non mi ricordo, probabilmente quando c'erano il programma triennale delle opere pubbliche, probabilmente c'era stato quello precedente o due, io chiesi se c'era possibilità, fatto il sottopasso, dall'altra parte che chiedevamo cosa può essere realizzato, avevo chiesto se si poteva realizzare quella specie di anfiteatro, arena, dove poi fare tutte le attività pubbliche, e mi venne risposto che il sottopasso è piccolo perché ci passa giusto una bicicletta. Allora, io ho visto che tra dove c'è il dito, in pratica adesso, dove se si esce dalla cava, dalla fine della cava, dell'ex cava, e si sale, lo stanno facendo i ciclisti questo, si passa dall'altra parte e c'è l'altra parte di cava. Allora, quel sottopasso lì non è quello che viene chiesto. A cosa serve quel sottopasso lì?
Perché ho capito.
Lì ci può passare una macchina, ma lo scambio di due auto mi sembra che non sia tanto facile farlo. E questo è quello che chiedevo. Quindi, se quello almeno era ricompreso nelle opere, cioè ne avevamo già parlato, se è ricompreso nelle opere che finanzia la società autostrada. Invece, riguardo ai 50.000 euro, nel 2014 probabilmente si parlava di quello scalone che era da fare, che doveva essere fatto, poi non è stato fatto. Però noi siamo sempre stati contrari, perché diciamo che è una cosa difficile per le sinergie, per i rapporti che ci sono con Castelfranco, con Modo, tutte. Però noi abbiamo sempre detto che quel 7% lì noi dovremmo cercare di venderlo e, monetizzandolo, usarlo su Villa Boschetti. Quindi siamo sempre stati contrari a spendere i soldi su Villa Sora, anche perché fino adesso spesi, io vedo che nel tempo sono sempre stati spesi inutilmente. Ci sono tante dichiarazioni sui giornali, tante dichiarazioni delle cose che si faranno, però sono 20 o 30 anni che si fanno delle dichiarazioni, poi Villa Sora sempre li ferma e non si fa niente. Quindi quello pregiudica probabilmente il mio voto, perché c'è anche questo. Invece su quel sottopasso, ecco, che devo un chiarimento.
Grazie, adesso ho capito, dopo magari conclusione do chiarimento. Altri?
Faccio altre richieste.
Prego.
Premettendo che non ho ancora ben capito qual è la percentuale di mancato incasso dell'IMU negli ultimi 5 anni, se si può capire. Perché a questo punto non è che questo 58,46% non c'entra niente. Perché io ho presentato delle integrazioni sul pagamento dell'IMU da parte degli esercenti di attività estrattive, ho visto che ci sono delle, diciamo, notevoli cifre di mancato incasso. Parliamo di oltre centinaia di miliardi di euro. Allora mi chiedevo questa percentuale come nasce. Non l'ho capita, però cioè, se può essere un problema mio, perché sai che con i numeri io ho sempre fatto molta fatica, i numeri dei bilanci. Però può essere che non ho capito, insomma, la domanda mia sarebbe, cioè, se riesco anch'io a spiegarmi con la domanda, qual è, se si può capire, si può risalire alla percentuale di mancato incasso dell'IMU degli ultimi 5 anni. Se si può, io ho capito che fosse questo, in realtà no. Comunque, giusto per farmi un'idea di come è messo il comune con il recupero dell'evasione IMU. Adesso vado alle altre domande. Allora, io ho sotto l'allegato alla variazione del bilancio e ti chiedo dei chiarimenti. C'era anche, tra questi, c'era anch'io, avrei sollevato il discorso di 50.000 euro sulla SOR, ma ovviamente in direzione diametralmente opposta a quella di Rose. Io riconosco il grande prestigio di poter essere comproprietario di quel bellissimo bene culturale che è unico in Emilia Romagna. Io chiedevo, anche vedo che anche il centrodestra di Castelfranco è d'accordo con me, quindi vabbè. Allora, io facevo questa domanda, sono a pagina 17 di 32, cioè viabilità e infrastrutture stradali, siamo nelle spese del 2023. C'è 531.000 euro circa, sono a pagina 17, quindi spese 2023, viabilità e infrastrutture stradali. Cos'è questa spesa per il 2023? 500.000 euro è una spesa in conto capitale. Poi, direi che questa era forse quella che più mi interessava. Ah, rimango nelle spese e vado alle spese del 2022. Pagina 6 c'è sempre viabilità e infrastrutture stradali. Spese in conto capitale, c'è un aumento di 95, facciamo circa 96.000 euro, parlo del programma 5, una diminuzione di 548.000 euro. Lo so che è molto noiosa questa parte, però sono voci che mi interessano. Non ho capito di cosa si tratta. Cioè c'è un aumento nel 2022 di 96.000 euro, poi la diminuzione di 548.000. Facciamo che mi fermo qua. Sì. Ah, poi l'ultima, nelle spese del 2023, sporco tempo libero, c'è una diminuzione di circa 68.000 euro. Mi chiedo anche questo che cos'è. Poi finiamo qua.
Dici cortesemente la pagina.
Dici dello sport e tempo libero? Spesa 2023? Te la dico, ecco, pagina 15 di 15. Spesa 2023, sport e tempo libero. Cos'è questa previsione? Sono 68.000 euro. Se puoi dire. Sì, sono circa 60.000 euro in meno.
Grazie, tanto studio. Altri? Formentini, prego.
Io volevo aspettare che magari tu rispondessi alle richieste puntuali delle opposizioni, perché sono sicuramente, devo dire, dimostrazioni che stanno leggendo giustamente il bilancio, le variazioni, tutto quello che comporta le cifre dell'ente. Io però volevo fare, come sempre faccio, diciamo così, ormai, perché in queste situazioni qua io credo che il sindaco abbia aperto con una serie, una sequela, una raffica di cifre che soprattutto verso la fine sono terrificanti, cioè voglio dire, sono veramente una sorta di canto del cigno per quanto riguarda, non dico la nostra amministrazione, cioè anche se si tratta di questa, ma in generale delle amministrazioni di qualunque colore, comunque tutte italiane e non solo purtroppo italiane. Quello che volevo fare notare è che noi ci troviamo di fronte a una guerra che in realtà non è una guerra, diciamo, come nel senso canonico del termine, ma ci troviamo di fronte a una rivoluzione che riguarda, diciamo così, la gestione dei conti pubblici e soprattutto una esposizione per quanto riguarda in primis ovviamente l'amministrazione, ma poi che è accaduta riguarderà i servizi sociali, che è la seconda voce più importante dell'ente, e io credo anche poi accaduta sui cittadini. Sentire parlare il sindaco e dare tutta una serie di cifre dicendo che siamo riusciti a confezionare una serie di traguardi sia per quanto riguarda i finanziamenti, sia per quanto riguarda i conferimenti in unione di quote per i servizi sociali, sia per delle variazioni per quanto riguarda la ciclabile di Via Parolaro, ovviamente ci mette un po' di contentezza addosso, però rimane l'amaro delle ultime cifre. Mi sono segnato solo tra quelle mille che ha detto, da 191 mila euro di spesa energetica a 350.000. Ora, io credo che al di là anche qui del governo, del colore del governo centrale, che insomma sia in passato e speriamo, come ha detto il sindaco, anche almeno per il primo quadrimestre conferirà degli aiuti abbondanti anche a tutti i comuni, io credo che se di concerto, come abbiamo visto, e qua possono anche anche le opposizioni che hanno sempre reclamato riguardo il consumo del territorio, riguardo al consumo delle risorse del territorio, possono essere contenti, ma lo siamo anche noi naturalmente, perché ovviamente si chiudono tutta una serie di risorse che comunque sono state attinte, diciamo così, alle nostre zone. È chiaro che poi risulta evidente che il bilancio del nostro comune, ma non solo del nostro, si baserà solo esclusivamente sulle tasse che vengono applicate ai cittadini, viene in mente l'IRPEF o l'IMU o qualche altra, e ai trasferimenti da parte dello Stato, trasferimento centrale. Quindi è vero che non riusciamo, che chiuderemo, cioè non verranno quasi più estratte alla ghiaia, non verrà grazie al cielo consumato altro territorio per future urbanizzazioni, però è chiaro che ci troviamo di fronte a una totale dipendenza del nostro comune nei confronti o di una tassazione o comunque di un trasferimento dello Stato, in un momento in cui particolarmente è delicato, perché ovviamente anche i cittadini sono sottoposti agli stessi aumenti dell'inflazione, allo stesso aumento delle risorse, delle materie prime, dell'energia. Quindi a me fa piacere che voi come opposizioni parlate, ed è giusto, per l'amor di Dio, non sto mica riprendendo, che parliate di tutte queste problematiche, però io credo che quello che ci ha delineato, soprattutto la fase finale nella relazione del sindaco, sia veramente una cosa terrificante, lo ribadisco, perché ovviamente andremo incontro a dei tempi che sono veramente assurdi, veramente quasi da ritorno al Medioevo, perché di quello si tratta. Finché avremo la forza per mantenere anche l'aiuto nei confronti più deboli, i servizi sociali, il trasferimento dei servizi alla persona, i servizi scolastici, ma qua per quanto ne avremo ancora? Perché stante queste relazioni qua, che comunque si succedono, non è la prima che sentiamo e comunque non sarà purtroppo neanche l'ultima, non sarà solo italiana, non sarà solo del nostro comune. Quindi mi fa piacere che voi ne parliate, però io veramente mi sembra di sentire l'orchestrina del Titanic mentre il Titanic affonda. Quindi io non, non ho soluzioni, ovviamente. Non propongo nessuna, anche perché se avessi soluzione forse non sarei neanche qua. Però mi rendo conto che la situazione è grave. Io credo che anche i cittadini, se ci ascoltano con questa relazione tramite i social, io credo che bisogna che cominciamo a prendere coscienza veramente della situazione tragica in cui ci troviamo e che non so come dire, ma anche le ultime azioni che il sindaco, la giunta e l'amministrazione sono riusciti a fare hanno quanto quasi di miracoloso, fermo restando che comunque saranno determinate ad esaurirsi. Quindi io spero che la situazione possa volgere al meglio, ma anche oggi sentivo, anche per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, sembra che non ci siano soluzioni, si continui di nuovo sempre in quella direzione, alle parti contrapposte e con ovviamente tutto quello che ne consegue per quanto riguarda la globalizzazione, per quanto riguarda le risorse, per quanto riguarda l'energia. Quindi io chiedo solo a tutti, ma in modo del tutto così puramente teorico e puramente così formale, di tenere presente il momento in cui ci troviamo e ringrazio comunque il sindaco per la relazione che ha fatto e ringrazio anche tutta l'amministrazione perché anche in questo frangente è riuscita a stralciare qualche risparmio, a dirottarlo, a impiegarlo per quanto di più prezioso ci può rimanere, ci può restare nell'ambito della nostra comunità, del nostro territorio. Grazie.
Grazie Formentini. Chi altri vuole intervenire? Vedo Zanoni, scusa, non l'avevo visto.
Non ho capito nel discorso di Formentini il discorso lì degli oneri di cava, quindi lui rimpiange gli oneri di cava, però è felice perché abbia smesso di scavare. Boh, c'è qualcosa che secondo me è un po' combattuto, c'è il diavoletto con l'angelino sulle spalle Formentini, non capisco. Come fa a rimpiangere i soldi delle escavazioni, però applaude al fatto di terminare le escavazioni? Cioè, secondo me bisogna che faccia pace con se stesso,
Grazie, consigliere. Altri? Se non sono richiesti intervento, provo a dare qualche altro elemento informativo.
Non ti sentiamo.
Sorry. Dicevo, provo a dare qualche altro elemento informativo. Parto dal sottopasso. Adesso ho capito a quello cui faceva riferimento il consigliere Rosi. Allora, il sottopasso a cui faceva riferimento Rosi è un sottopasso ibrido, nel senso che è formalmente un ciclo pedonale, di fatto consente il passaggio anche mezzi per fare manutenzione, in particolare quella che sarà la quota residua della parte di cava che rimarrà tagliata fuori dalla circonvallazione. È un sottopasso di collegamento che è stato realizzato appunto per mettere in collegamento la parte del centro sportivo dalla parte che c'era e che rimane residua, non tra virgolette coperta dalla circonvallazione. Ho scoperto perché viene fatto in quota e non viene fatto al piano del centro sportivo, perché non terrebbe il peso del cavalcavia, del quantitativo di terra è esagerato e quindi è stato costretto insomma a farlo al vecchio piano campagna. Servirà a quello e servirà per poter accedere a quell'area che dicevo. Questo sottopasso è già previsto all'interno delle opere della circonvallazione, è nel progetto, è finanziato dall'appalto e non ci mettiamo becco e quattrino. Quello a cui faccio riferimento io però non è quello, ma è via Parolaro vera e propria, cioè la strada che da da, come si dice, dall'incrocio con il cappio, con la strada del centro sportivo, prende, va verso la campagna, quella strada lì è tagliata, quella strada lì veniva ricollegata alla rotonda di Piumazzo con un sottostrada anche ad uso dei veicoli. È evidente che l'interruzione di questa strada comporterebbe, a mio parere e a nostro parere, la necessità per chi vuole farsi una passeggiata in campagna, la dico così, di andare a girare intorno alla, alla futura rotatoria che si sta realizzando oggi sulla strada per Piumazzo, che citava anche il consigliere, allungando il tragitto, ma soprattutto andando a lambire un'infrastruttura di traffico scorrevole, mentre noi riteniamo che la realizzazione di un sottopasso nell'attuale sede di via Parolaro permetterà di uscire dalla zona di via Berlinguer e di via Ghiarelle e dalla zona, passatemi il termine, della polo scolastico, da quella parte residenziale in uscita verso la campagna, come fanno tanti cittadini oggi, senza dover fare un allungamento di giro, degli attraversamenti pericolosi e quant'altro, ma riprendendo l'attuale assetto della strada, che oggi è percorribile anche in macchina e che un domani non lo sarà più. Spero di avere chiarito definitivamente di che cosa sto parlando. Per quanto riguarda quello che mi ha chiesto e che ha chiesto Piccinini, allora faccio una piccola chiosa. Siccome i documenti vi vengono mandati con anticipo, non tantissimo, ma con un po' di anticipo, sì, se ci fate avere preventivamente le richieste di chiarimento, riusciamo ad arrivare in Consiglio Comunale dandovi più informazioni più chiare anche rispetto a quello che ci chiedete, e non dover, come dire, recuperarle al momento. Perché a volte si riesce a essere chiari, la maggior parte delle volte, a volte no. Spero che non sia questo il caso. Rispetto alla relazione, provo a dire quello che secondo me, come dire, ricalca questa tabella. Questa tabella, che non è una questione di numeri, ma questione di lettura di quella che è la spiegazione, dice sostanzialmente che lo stanziato 2022 per quanto riguarda il recupero evasione, cioè quello che oggi abbiamo iscritto a bilancio come voce competenza 22 di recupero evasione IMU, che non c'entra niente con l'IMU degli ultimi 5 anni, conta competenza 22, c'è stanziato 520.000 euro, attualmente ai dati della precedente variazione di bilancio ne sono stati incassati 303.000 euro a fondo crediti di dubbia esigibilità, a fronte di un mancato incasso del 58,46% di questa quota 2022. Quindi questa tabella non dà riferimenti rispetto al tasso di riscossione né degli ultimi 5 anni e né dell'IMU come propriamente detta, ma solo della parte di recupero evasione emessa nell'anno di competenza 2022, quindi dal 1 gennaio 2022 alla data in cui è stata aggiornata questa tabella. Non guarda indietro e non dà un dato tendenziale. Spero stavolta di avere chiarito. Rispetto alle spese, allora, per quanto riguarda il 2023, i meno 68.000 euro per quanto riguarda gli impianti sportivi era una quota che avevamo messo sull'anno 2023 nel bilancio di previsione triennale 22-24, perché era una vecchia quota residua rimasta dalla realizzazione degli impianti, dell'ultimo ampliamento sostanziale degli impianti al centro sportivo. Nel 2017 sono state realizzate la nuova palestra e un campo in erba sintetica. L'idea dell'allora amministrazione, questo lo dico senza timore di smentita perché ero assessore allo sport, era quella di realizzare oltre a questo anche un campo come dire, per il gioco libero pluriuso, legacy campo da basket piuttosto che da attività di questo tipo, da realizzarsi ai margini della nuova palestra. Questa situazione è successivamente non è stata realizzata perché allora non avevamo le risorse sufficienti per realizzare anche questo, dato che la palestra e il campo sintetico assorbirono un quantitativo di risorse importante, è rimasto a bilancio portandolo avanti negli anni fin tanto che come ben sapete, l'anno scorso si è dato nella zona che sarebbe stata deputata a quello, è stato concesso un diritto di superficie che poi ha portato alla realizzazione dell'impianto che oggi è quello del padel, e quindi nell'operazione di pulizia anche degli anni successivi abbiamo ritenuto di cancellare questa quota a bilancio perché non vediamo le condizioni nel 2023. Poi porteremo il bilancio 23-25 e magari la rivalutiamo, però ad oggi non è prevista e quindi ci sembrava corretto toglierlo. Rispetto invece alle spese sulla viabilità 22-23, i due valori intorno ai 500.000 sono due valori diametralmente opposti come segno, che riflette una delle operazioni che ho citato prima in variazione. Dall'anno scorso, in previsione, in odore di iniziare il percorso con i soggetti attuatori dell'attività estrattiva per l'indicazione delle opere compensative, avevamo iscritto a bilancio la quota di 460.000 euro circa in entrate in spesa, che era la parte di onere di opere compensative che noi intendevamo destinare alla realizzazione dei due tronconi centrali, parte via Roversi, via Barca, per essere chiari e geolocalizzati, della ciclabile verso Altolà. Siccome non si è materializzata questa infrastruttura nel 2022, non si è conclusa con la cessione dell'opera, e quindi giuridicamente non sono risorse che a bilancio possono starci, le portiamo, e quindi diminuzione sul 2022, le portiamo sul 2023, sul quale speriamo e lavoreremo per avere l'opera. Quindi c'è il meno consistente di viabilità come elementi nel 2022 e il più consistente per quasi 500.000, cioè 460 al ciclabile più una parte di spese ordinarie legate alla viabilità che porta ai 500 erotti, che è praticamente la contabilizzazione al bilancio della voce che togliamo dal 2022. I 95.000 euro in aumento che ci sono nel macro aggregato relativamente alla viabilità sono quelli del sottopasso di via Parolaro che citavo prima, sono più o meno il quadro, quasi 96.000 euro per il quadro di spesa che vi dicevo. Spero di avere detto tutto e chiarito i dubbi. Se c'è qualche ulteriore dichiarazione di voto, faccio un altro giro, però vi chiedo di essere veramente telegrafici e poi dopo passiamo al voto. Piccinini, poi Rosi. Piccinini, scusa, per favore, guarda il microfono.
Sì. Allora, dicevo, sarò veloce, adesso non ho ben capito questo sottopasso, sinceramente. Ora, via Parolaro arriva fino a via Muccia Corona, fai la tua passeggiata, arriva via Muccia Corona, che è trafficatissima, poi ti termini, poi torni indietro. Punto. Va bene, lo so che la passeggiata di tanta gente, però io stavo ragionando, ma è stata dimenticata la ciclabile per Piumasco, perché io non lo so, visto che va bene, la gente vuol fare via Parolaro, però ragioniamo un pochettino con più ampie vedute. Chiaro che non sto a dire non mi va bene un sottopasso ciclopedonale, però se dovessi scegliere preferirei investire su una ciclabile per Piumasco che va da via Busso, c'era il tronco, come dice il tronco che va dalla COP a Case Baglietti, che mi risulta avrebbe dovuto essere realizzato dal Cavatore, dovrebbe essere finanziato dal Cavatore. In più c'è il resto che da lì poi si parte, a me risulta questo, e poi se avete cambiato anche questo, inizio a pensare che, come dice Formentini, ci aspettano tempi difficili in fatto di risorse, poi cerchiamo di riscuotere quello che ci aspettano, perché se no siamo sempre da capo, cioè non è che la crisi inizia oggi, se hai messo qualcosa da parte magari, insomma, finanziamenti ne sono arrivati in passato, finanziamenti da riscuotere ce ne sono, io ho citato i Cavatori, quindi io avrei visto di più un investimento che poi è sempre una bella passeggiata, anche una pista ciclabile ciclopedonale, visto che esistono anche le passaggi ciclopedonali, insomma, le piste ciclopedonali, su corso di Battaglia a Boschetti e poi fino ad arrivare a Piumasco, visto che c'è anche una strada di campagna che è via Imperiale. Io avrei anche quella, o se si decide di spendere su questo sottopasso, perché si vuole arrivare da via Parolaro a Muccia Corona e tornare indietro, poi da Muccia Corona non arrivi più Piumasco, perché lì bisogna parlare con Castelfranco, la vedo molto dura, questo è un altro discorso, perché non ci sono in progetto ciclabile sulla Muccia Corona, non mi risulta affatto. questo comunque, vabbè, non ho... Per quanto riguarda il resto, sì, è vero, quello che ha detto Formentini, certo, saranno momenti difficili, le spese del gas, della luce, ok, sono aumentate, si attribuisce la colpa alla guerra in Ucraina, allora si potrebbero trovare anche delle soluzioni, ma qui parliamo troppo, non siamo nulla, noi a confronto di quelli che dovrebbero trovare le soluzioni, e sì, quello che dico io, insomma, sono arrivati 600.000 euro del fondone, sono arrivati nel 2020, insomma, di finanziamenti ne sono sempre arrivati dallo Stato, non mi sembra che improvvisamente, certo, è vero anche un'altra cosa, Clementine, qui ti do assolutamente ragione. Il comune vive con le tasse, vive o con i finanziamenti, quindi è chiaro che se iniziano a venire meno anche, e con questo io non sto dando colpe a nessuno e non sto puntando il dito contro nessuno. Però nel momento in cui iniziano a venire a meno, allora non si è messo da parte quello che si poteva mettere da parte quando si poteva scuotere. Certe aziende stanno andando in crisi, ci sono poi aziende che io non mi spiego come abbiano potuto andare in crisi, ma qui mi taccio. Chiaro che sì, per forza che si ritrovi così, però non mi viene da pensare che, ripeto, dallo Stato, dagli enti superiori, evidentemente ne ho sempre visto arrivare. Poi vabbè, adesso abbiamo questo problema dell'energia, del costo improvvisamente dovuto a questa guerra in Ucraina, diciamo che ci possiamo fare poco, però guardiamo quello che è successo prima, quello che siamo riusciti a fare prima. Non ho altro da dire.
Grazie consigliere, passo la parola al consigliere Rosi che aveva chiesto di intervenire. Telegrafico, per favore.
Telegrafico, io credevo che 50.000 che vengono stanziati, così decisi o variati, fatta questa variazione delle onere dell'urbanizzazione per Villa Sorra. Dopo, approvando, diventa un dato acquisito oppure ne potremo riparlare di questa cosa? Nel senso che questa variazione è importante, è corposa, ha la sua logica, stiamo ragionando tutti, per quello che capiamo benissimo tutti, che luce, gas, l'energia sta distruggendo tutti i nostri bilanci, quello che potrà essere in futuro. 50.000 euro sono tanti, però dico, se un parere favorevole in questo caso comporta che automaticamente la Giunta può già disporne, oppure passerà un'altra volta il Consiglio, eventualmente invece di 50 dopo verrà dilazionato il tempo o meno? Questa è la domanda. Questo è per esprimere il voto. Grazie.
Allora, passo questo dato. Dunque, il dato, io credo che, essendo fondato l'impegno che oggi porta a iscrivere a bilancio questa somma da una delibera che si è assunta l'amministrazione del Comune di San Cesario, sia ineludibile. L'alternativa sarebbe andare a ridiscutere degli accordi che però noi non abbiamo ritenuto in questo momento, che peraltro per Villa Sorra è particolarmente importante, perché da qua a 10 giorni partiranno i lavori che sono in corso di affidamento della parte del contributo regionale della fondazione per la prima parte di progetto per qualche milione di euro, quindi siamo in uno snodo importante e noi ci sembrava corretto, ci sembra a me personalmente onorare l'impegno che è stato preso qualche anno fa con una delibera di giunta. Quindi è evidente che questa iscrizione a bilancio mette l'amministrazione, la struttura tecnica, nelle condizioni, se viene approvata, di onorare questo impegno. Sulla quantificazione devo fare una precisazione per onestà al Consiglio. Io mi sono impegnato a stanziare tutto lo stanziabile coperto da onere di urbanizzazione. La quantificazione finale di quello che verrà trasferito e impegnato a favore del Comune di Castelfranco potrebbe non coincidere con i 64.000 euro, perché l'impegno di queste risorse è necessariamente vincolato all'accertamento dell'entrata che lo finanzia, cioè gli oneri di urbanizzazione. Cosa voglio dire? Che se non si dovesse materializzare questa entrata, è evidente che non si materializza la spesa. Altrettanto onestamente però dico che non farebbe, per quanto mi riguarda, venire meno l'impegno allora assunto nei confronti del Comune di Castelfranco, e ritengo io personalmente, da qui la proposta che viene portata al Consiglio, che, essendoci un atto deliberato in piena legittimità dall'amministrazione di allora, credo che sia serio farne e darne seguito. Dopodiché, onorato il pregresso, si può legittimamente aprire un dibattito su quale ruolo può giocare il Comune di San Cesario e quale ruolo dovrà giocare in futuro su Villa Sorra. Però quello che è il passato credo che sia giusto, per onestà, farlo, e lo dico in un periodo dove eravamo, rispetto a quello che dicevo prima, dove 64.000 euro di opere pubbliche farebbero tanto comodo a questa amministrazione, però si mette davanti la serietà rispetto al proprio, diciamo, interesse amministrativo, perché secondo me è corretto così. Altri? Se non ci sono ulteriori interventi, io passo la parola alla dottoressa Galletti per operazioni di voto.
Io vi chiedo di esprimervi sempre con la doppia votazione, anche quindi immediata eseguibilità. Zuffi?
Favorevole anche per l'immediata eseguibilità.
Formentini?
Favorevole per entrambe.
Venturelli? Venturelli?
Problemi di collegamento.
È collegato?
Credo che si stia ricollegando perché era saltata la rete, ha detto così, ha scritto. Magari se lo vogliamo recuperare.
Ritorno, lo recupero dopo. Fabbri.
Favorevole ad entrambe.
Nereu.
Favorevole per entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Piccinini.
Astensione per il sottopasso. E astensione anche per l'immediata esigibilità.
Soli.
Astenuto per entrambe.
Rosi. Rosi.
Astenuto, si sente? No.
Sì, 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 sì. Zanoli. Zanoli.
Astenuto per entrambe.
Recupero il consigliere Venturelli. Ora non vedo.
Adesso non ce la fa collegarsi. Per il momento è assente dalla votazione, poi se rientra bene.
Lo diamo per il momento assente. Quindi 6 voti favorevoli e 4 astenuti. Prego.
Grazie. Procedo al punto all'ordine del giorno numero 2, che è l'approvazione dello schema di convenzione con la provincia di Modena per il supporto all'attività espropriativa. Con questo atto andiamo a proporre al Consiglio Comunale di convenzionare il Comune con la provincia di Modena per quanto attiene il supporto che la provincia di Modena fa per gli enti aderenti, che ovviamente non è solo il Comune di San Cesario, ma sono la maggior parte dei comuni della provincia, per quanto attiene le procedure espropriative. Il senso di questo atto è sostanzialmente avere un supporto in questa parte che è particolarmente complessa, sia nelle relazioni e anche delicate nelle relazioni col territorio, da parte di un organo strutturato come quello della provincia, che chiaramente gestisce in maniera molto più frequente, per le tipologie di opere che quotidianamente ha in cantiere, la parte espropriativa. Come vedete è una convenzione, il testo sono 3 paginette molto molto semplici, nel senso che a parte le varie competenze, ci sono insomma necessariamente alcuni obblighi, come dire, anche molto generici, dall'individuazione di un referente alla trasmissione di dati, insomma qualcosa di molto come dire, operativo. Non ha nessun costo per il nostro comune, viene fatta e svolta dalla provincia a titolo gratuito per i comuni che svolgono ovviamente la procedura, l'attività che loro fanno è ovviamente solo, ed è altrettanto giusto riconoscerlo, come dire, consulenziale, procedurale, amministrativa, e non sono oneri a carico derivanti dall'attività di supporto, nemmeno a carico della provincia. Questo è il quadro. Sul perché lo portiamo perché il Comune ha gestito in passato sempre la parte, come dire, della parte espropriativa, cercando di gestirlo in prima persona con accordi bonari, quando possibile anche accontentando le richieste dei soggetti espropriati. Talvolta non è stato possibile, qualora dovesse venire avanti qualche infrastruttura che dovesse richiedere delle procedure di esproprio abbastanza complesse, ogni riferimento ovviamente a quello di cui abbiamo detto nei punti precedenti è assolutamente voluto, questo ci corre in obbligo nel caso si debba procedere a tipologie di esproprio che permettono tempi più rapidi e una buona soluzione di solito dei procedimenti, in alternativa ai percorsi che tradizionalmente fa il Comune. Questo è un po' il tema. Dopodiché è la prima volta che lo facciamo, io ho preso informazioni, questo lo dico come dire, in camera caritatis, ho preso informazioni da qualche collega sindaco che si è avvalso del servizio, sono rimasti contenti, ci ha indotto insomma a portare in discussione questo atto che non ha oneri e che credo possa essere qualcosa che non toglie nulla al nostro Comune ma che viceversa aggiunge, quindi a parer mio mi sembra una soluzione interessante. Tutto ciò premesso, a voi la parola. Chi desidera intervenire? Tutto chiaro? Bene, se non ci sono richieste di intervento né di chiarimenti, direi che possiamo mettere in approvazione l'atto. Chiedo alla dottoressa Galletti di procedere col voto.
Vi chiedo di esprimervi anche per l'immediata eseguibilità, quindi doppia votazione anche con riferimento a questo provvedimento. Prego, Zuffi.
Favorevole e anche per l'immediata eseguibilità.
Furmentini.
Favorevole per entrambe.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabbri.
Favorevole ad entrambe.
Mereo.
Favorevole ad entrambe.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Piccinini. Piccinini.
Sì, sì, favorevole tutte e due.
Come scusa?
Sì, sì.
Soli.
Favorevole per entrambe.
Rosi.
Entrambe favorevole.
Ganoli.
Favorevole per entrambe.
11 voti favorevoli. Approvata.
Grazie dottoressa. Prego. Abbiamo completato le operazioni. Passo al punto all'ordine del giorno numero 3, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliale Lista Civica Nuovo San Cesario ad oggetto 3 tenerpieni alberati a fianco dell'autostrada a Quando. Prego, illustrazione dell'atto.
Tre terrapini alberati a fianco dell'autostrada. A quando? Premesso che la realizzazione della quarta corsia nel tratto Modena Sud Bologna Borgo Pandiale, avvenuta nel 2007, ha rappresentato per noi l'occasione irripetibile per ottenere da Autostrade per l'Italia le opere di protezione dall'inquinamento generato dall'autostrada. Meno veleno col terrapieno, recitava un nostro manifesto Passo per le vie del paese nel 2005. Non abbiamo mai accettato che la vicenda quarta corsia si concludesse con la delocalizzazione di alcune famiglie residenti a pochi metri dall'autostrada, costrette a ricorrere alle vie legali per far valere i propri diritti, e con la realizzazione di una muraglia di barriera antirumore. Il 18 maggio 2006 il sindaco Zarni firma un protocollo d'intesa con Autostrade per l'Italia, dove si prevede il finanziamento della circonvallazione e di tre terrapieni con parco a fianco dell'autostrada, nel tratto di via Berlinguer e di Cavalgarelli dietro all'ex cartiera. Importo complessivo oltre 25 milioni di euro. La realizzazione dei terrapieni fa parte del progetto esecutivo del cantiere della circonvallazione che ha preso avvio nel mese di novembre 2021. I lavori per la realizzazione dei terrapieni a fianco dell'autostrada sono partiti questa primavera e, secondo quanto riferito in risposta a diverse interrogazioni, nell'arco di circa 9 mesi dovrebbero terminare. Una volta completati sui 3 terrapieni dovrebbe iniziare la piantumazione di alberi per un importo pari a €670.000, così come previsto dalla convenzione stipulata tra Autostrade per l'Italia, Regione, Provincia, Comune di Campogalliano, Modena, San Cesario, Castelfranco e Castellano, per la disciplina degli interventi di mitigazione ambientale mediante riforestazione con specie autoctone. Considerato che siamo ormai alla fine dell'anno e ad oggi altro non si vede se non un cumulo di terra a fianco dell'autostrada, nella zona di Via Bergamo, possiamo formulare le seguenti domande. A quanto aumenta la quantità di terra necessaria per la realizzazione dei terrapieni? Da quale sito provengono le terre utilizzate per realizzare i terrapieni? Da quali materiali sono costituite? Si rammenta che i terrapieni dovranno accogliere la messa a dimora di piante. A quanto ammonta la spesa prevista per la realizzazione dei terrapieni? Per quale ragione ad oggi è presente solo un cumulo di terra a fianco dell'autostrada nella zona di Gabergo? Perché il terrapieno non è ancora stato completato? Per quale ragione ad oggi non sono stati avviati e completati i lavori per realizzare gli altri 2 terrapieni nella zona dietro l'ex cartiera e di Cavagherella? Qual è il nuovo cronoprogramma per la realizzazione dei 3 terrapieni quando si presume possano essere definitivamente completati? Prego.
Grazie consigliere. Allora, formulo le risposte ai vari quesiti. 1. I quantitativi di terra necessari per la realizzazione delle 3 dune sono riportati nel progetto relativo alla circonvallazione, che comprende anche la realizzazione dei terrapieni. Nello specifico saranno necessari 5.558 metri cubi di terra per la duna A zona cimitero, 9.848 metri cubi per la duna B di via Berlinguer e 7.782 metri cubi per la duna C centro sportivo. Per quest'ultima il dato si riferisce alla sola realizzazione del terrapieno di 3 metri sopra il piano campagna e non ovviamente alla realizzazione dell'intera sponda dal piano della vecchia cava. 2. La provenienza delle terre per la realizzazione delle dune non è un dato specificato nel progetto. La ditta che realizza l'opera è responsabile del reperimento dei materiali necessari ai lavori, mentre l'ente appaltante, la provincia di Modena, sovrintende alla corretta realizzazione dell'opera stessa. A prescindere dalla provenienza del materiale, la ditta è tenuta a realizzare l'opera in piena conformità, compresa la garanzia di ospitare le piantumazioni sulla sommità delle dune, come previsto dal progetto originale. 3. Non esiste una quantificazione specifica per il costo delle dune. La loro realizzazione è compresa nel quadro tecnico-economico messo a gara che comprende la realizzazione di tutte le opere previste a progetto. 4. Il cumulo di terra sistemato su via Berlinguer è la risultanza della bonifica bellica effettuata nella zona e delle sistemazioni preliminari del terreno. 5. Rispetto alla duna A, zona cimitero, è stata effettuata la sistemazione della nuova linea gas sotto l'autostrada da parte di SNAM, che doveva per forza precedere la realizzazione del terrapieno. Per la duna C al centro sportivo sono già stati riportati oltre 50.000 metri cubi di terra argillosa per il raggiungimento della quota autostrada, realizzando un accesso necessario per l'operazione di realizzazione del nuovo cavalcavia. 6. Sulla base di queste informazioni fornite dalla provincia, si desume quindi che la realizzazione dei terrapieni avverrà in un secondo momento rispetto agli altri lavori propedeutici, ma necessariamente entro gli 850 giorni di cantiere programmati. Al termine dei lavori previsti, fatta la consegna lavori, il Comune potrà procedere con le piantumazioni previste dall'accordo con Autostrade. Vi ripasso la parola, prego.
Quindi, se ho ben capito, non si sa, cioè il comune non sa da dove provengano le terre utilizzate per i terrapieni, lo sa la provincia, rivolgersi alla provincia, mi viene da dire. Siamo già rivolti, ma non ha dato, diciamo, delle risposte molto chiare. Poi il nuovo programma per, allora, i terrapieni a questo punto non sono ancora, cioè non si è neanche partiti se non per quello di Cavagherenna, in minima parte, se ho capito bene. Perché quella terra, quel cumulo di terra che io adesso vedo, che si vede adesso in via Berlinguer, è il risultato della bonifica degli ordini bellici. Beh, io ho visto portarci della terra, ho visto anche sparire, cioè non ho ben capito, c'erano anche dei rottami che poi non ho più visto, ma forse un bene, e non mi sto a fare del problema. Quindi, a questo punto, qual è il cronoprogramma? Verranno realizzati contestualmente alla circonvallazione, cioè quando finirà, c'è scritto 850 giorni, no? Di realizzazione della circonvallazione. Bene, in quegli 850 giorni, a partire da novembre 2021, quando sono partiti i lavori della circonvallazione, in quegli 850 giorni verranno realizzati anche i terrapieni? Non ho capito. Cioè, quando taglierete il nastro della circonvallazione, ci saranno anche i terrapieni? Non pretendo alberati, ma perlomeno ci saranno?
Allora, provo a rispondere in modo logico. I terrapieni sono dentro al quadro delle opere di progetto che è stato messo in appalto. Quindi se io, comune, provincia, chiunque appalta un'opera e paga qualcuno per fare quest'opera e si dice che deve terminare entro tal data, salvo imprevisti o quello che può succedere, è evidente che entro tale data io debba pretendere che la ditta appaltatrice consegni tutte le opere previste dal quadro. Cioè, questo credo che sia la logica. Poi imprevisti, cataclismi, abbiamo visto in questi anni che può succedere di tutto, però la logica è che essendo dentro al quadro, al QTE della circonvallazione, negli 850 giorni dell'appalto la ditta è obbligata a realizzare quanto previsto dal progetto, quindi anche i tre terrapieni, non invece le alberature sulla sommità, che come giustamente ricordato nel testo dell'interrogazione non sono nel quadro della circonvallazione nel progetto, ma sono oggetto di un accordo terzo fra autostrade e comune, e quindi il comune procederà, fatto la consegna lavori, quello che avete definito il taglio del nastro, io chiamo la consegna lavori, a quel punto lì, finito il cantiere della circonvallazione, potremo procedere con i soldi di quell'accordo alle piantumazioni sulla sommità del terrapieno. Sulle terre, nella provincia, questi dati e le informazioni che ho dato sono informazioni che io ho chiesto alla provincia, che ho chiesto in maniera, passatemi il termine, informale ma realistica, perché volevo stare dentro i tempi di risposta. Quindi neanche la provincia sa da dove viene la terra, credo che non sia un elemento, se posso permettermi, dirimente dal punto di vista dell'opera. Come ho cercato di ricordare nel testo, la ditta è tenuta a completare l'opera secondo i criteri previsti nel miglior modo possibile, essendo responsabile anche del reperimento dei materiali necessari. Secondo me è difficile, se posso essere un po' meno burocratese nella risposta, considerando che il Consorzio Stabile Modenese e le ditte che ne fanno, che oggi realizzano l'opera, fra cui Frantoio e Fondovalle, hanno una pluralità di opportunità di reperimento di questa terra, risulta per noi difficile. Poi dopo ripeto, a me interessa il risultato finale. Spero di aver chiarito.
No, va bene, mi fa piacere, considerato che sono in ritardo come costruzione, sapere che comunque verranno realizzati entro i tempi della tangenza. Sono sì, parzialmente soddisfatto.
Bene, grazie. Io passo subito al punto successivo, che è il punto numero 4, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Rinascita Locale ad oggetto presunte problematiche di manutenzione e decoro dei bagni ad uso pubblico adiacenti a Piazza Anenni inseriti nel locale La Baracchina. Prego Zanoli per illustrazione.
Premesso che in data 18 novembre 2015 fu stipulato il rinnovo della convenzione per la costituzione del diritto di superficie di in San Cesario sul Panaro, piazza Nenni 1, a favore della società SIM Dimessori Sauro e C SNC, Considerato che il punto 2 del capitolo patti e condizioni si legge: il rinnovo del diritto di superficie a durata di anni 10 dalla firma del presente atto e al termine non sarà più rinnovabile. Mi state sentendo?
Sì.
Ah, ok. Evidenziato che al punto 9 del capitolo patti e condizioni si legge: con la sottoscrizione del presente atto la parte superficiataria assume l'obbligo di mantenere costantemente in uno stato decoroso e di perfetta pulizia l'area occupata, i locali, i mobili e tutto il materiale destinato al servizio. Assume altresì l'obbligo della manutenzione e del controllo dei due bagni ad uso pubblico. Sottolineato che diversi cittadini ci hanno segnalato delle criticità relative alla manutenzione e al decoro dei suddetti bagni, visto che ad un sopralluogo eseguito dal sottoscritto in data odierna, quindi parliamo del 19 novembre, sono emerse diverse presunte problematiche nello stato dei bagni ad uso pubblico, con una porta sfondata, la mancanza di una tavoletta acqua private, scritte sui muri e condizioni igieniche discutibili. Considerato che a nostro avviso la situazione di oggettivo degrado in cui versano i detti bagni pubblici potrebbe violare il punto 9 della Convenzione, siamo quindi a richiedere: se in data di scrittura della presente l'amministrazione sia al corrente della situazione descritta e documentata. In caso di risposta negativa, cosa intende fare l'amministrazione? In caso di risposta affermativa, se si ritenga effettivamente violato il punto numero 9 della Convenzione, chiediamo quali azioni intende intraprendere l'amministrazione per ristabilire il decoro dei bagni ad uso pubblico e come giudica tale mancato rispetto di patti e condizioni da parte del gestore. Se l'attuale amministrazione stia già valutando quale sarà l'utilizzo futuro dello stabile alla scadenza del 18 novembre 2025, visto che a far seguito da tale data, secondo gli atti, la convenzione non sarà più rinnovabile.
Grazie consigliere, anche qui formulo le varie risposte. 1. La situazione descritta era nota dal momento che il gestore intrattiene con l'amministrazione e la struttura tecnica del comune un rapporto di collaborazione che comprende anche la segnalazione di eventuali situazioni critiche per i bagni pubblici di Piazza Nenni. 2. Per quanto attiene l'articolo 9 della convenzione col gestore, l'amministrazione non ritiene che questa situazione possa costituire una violazione degli obblighi del gestore stesso. Pare evidente infatti che la situazione segnalata sia da imputare a danni vantaggi operati da persone terze e non a un'inadempienza del gestore, che invece si è sempre fatto carico della gestione dei bagni a partire dalla pulizia degli stessi. A prescindere dalle valutazioni inerenti la convenzione, il gestore si è comunque reso disponibile a intervenire a suo carico per una sistemazione di massima degli spazi, dimostrando la volontà di adempiere fino in fondo a quanto previsto negli accordi. 3. Rispetto all'utilizzo dello stabile alla scadenza della convenzione nel novembre 2025, l'amministrazione non ha fatto alcuna valutazione e proprio in considerazione di questa scadenza si ritiene di demandare la decisione alla nuova amministrazione entrante nel 2024. Ripasso la parola per il suo giudizio.
Prendo atto della risposta.
Grazie consigliere. Abbiamo un ultimo punto su cui vi chiedo di esprimere il voto, è la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. Se qualcuno ha delle questioni da sollevare sui verbali, lascio la parola, altrimenti se non c'è niente chiederei alla dottoressa Galletti di votare. Tutti d'accordo? Non c'è niente? Prego dottoressa.
Zuffi.
Favorevole.
Formentini.
Favorevole.
Venturelli.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Mereu.
Favorevole.
Belli. Scusate, avete pazienza. Romagnoli.
Favorevole.
Bergonzini.
Favorevole.
Piccinini.
Favorevole.
Soli.
Favorevole.
Rosi.
Favorevole.
Zanoli.
Favorevole.
11 voti favorevoli, approvata.
Grazie dottoressa, questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno di stasera, io vi ringrazio come sempre per la partecipazione, ci diamo appuntamento, accolgo l'occasione per anticiparvi che le scadenze anche relativamente al bilancio molto probabilmente ci condurranno a convocare una seduta per il 22 di dicembre, se volete intanto appuntarvi l'appuntamento, salvo come dire, revisioni di calendario che però al momento speriamo non capitino, e sarà probabilmente preceduta una conferenza di capigruppo perché avremo diversi elementi oltre al bilancio di previsione, se riusciamo a chiuderlo per quello che ho detto prima, l'intenzione è portarlo in quella seduta, e quindi vi farò sapere anche la data in precedenza della conferenza di capigruppo. Grazie di nuovo a tutti, buona serata e al prossimo appuntamento.
Grazie a voi, buona serata.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera.